Laudato Si, con Ilaria Gaspari.
Buongiorno da Ilaria Gaspari. Ho preparato per voi un piccolo percorso intorno al Cantico di Frate Sole di San Francesco e alle sue riscritture. L'ultima volta abbiamo parlato di compassione. Oggi parleremo della strofa dedicata alla morte corporale. E la prossima volta inizieremo a occuparci delle metamorfosi di questa poesia inesauribile nelle riscritture di cui è stata oggetto. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. La penultima stanza è per la morte, eppure la morte è una sorella. E persino la morte è cantata per gratitudine, la morte del corpo che la fede trasfigura in passaggio, che non è la morte vera e propria, non quella della dannazione eterna dopo il giudizio universale. E però quello che succede in questa stanza è così umano che al di là della fede parla a chiunque, da una distanza di secoli improvvisamente minima. Ci parla con una voce che abbiamo dimenticato forse di poter ascoltare, ci parla di quel che teniamo ai margini della nostra visione un poco asettica del vivere. Volentieri ci scordiamo che per essere vivi, viventi, la morte è la condizione, il confine, non il futuro, ma una forma di presente, una compresenza costante con la vita del corpo a cui ci dedichiamo spesso con devozione, perché possiamo, perché è bello così, perché ci siamo disabituati forse a pensare al limite. Nella stanza, il pensiero che ci fa tremare e che teniamo dunque a debita distanza si increspa in una strana e così umana inquietudine già nel secondo verso, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Che la morte ci spetti in quanto siamo vivi, che disegni anzi la nostra condizione di viventi, che la tentazione di fuga sia così antica che la traccia la portano impressa i miti più antichi, le anime nell'Ade che stingono in un'eternità senza salvezza, la disperazione di Orfeo che tenta di salvare Euridice eppure non ci riesce nemmeno lui, il poeta incantatore, e addirittura Adamo ed Eva che una vita di eterna beatitudine l'avevano e come, e hanno rovinato tutto per capriccio e così hanno disegnato la condizione dei mortali, di tutti i mortali condannati a quello che non vogliamo nemmeno pensare. Il pensiero indicibile è che la morte ci spetti in quanto vivi, che disegni anzi la nostra condizione di viventi. Un pensiero che ha la controprova della sua tenacia nel fatto che la tentazione di fuga sia così antica da aver impresso una traccia nei miti più arcaici, nelle anime dell'Ade che stingono in un'eternità senza salvezza, nella disperazione di Orfeo che tenta di salvare Euridice eppure non ci riesce nemmeno lui, il poeta incantatore, e addirittura in Adamo ed Eva che una vita di eterna beatitudine l'avevano e come, e hanno rovinato tutto e così hanno disegnato la condizione dei mortali, di tutti i mortali condannati a quello che non vogliamo nemmeno pensare. Nessun uomo vivente può scappare e nel verbo impossibile vibra l'impulso della fuga, così umano, la spinta a sfidare la finitezza del destino. In questo verso trema una bellezza che non si può dire e si capisce però per istinto, una bellezza che precede e previene la dannazione della morte seconda, rendendola indolore per chi dalla morte del corpo si fa trovare assolto, perdonato, nella grazia. Precede la prospettiva cruda di dannazione dei peccatori e tutto quello che riguarda il destino che ci si può costruire, la fede e la vita ulteriore. Nel verso più terreno, quello che trattiene lo scalpiccio della tentazione di una fuga impossibile, c'è il vero riconoscimento dell'alterità percepita nella morte. È quel verso la chiave di volta della stanza, il verso che rende così immensa l'immagine della morte come sorella e la gratitudine per il morire. Se non ci fosse quel verso, se l'accenno ai viventi che non possono scappare mancasse, mancherebbe l'attrito in cui riconosciamo lo sforzo di pensare la ferita, il tremolio del destino che ci fa tutti umani, noi che leggiamo queste parole da un secolo in cui della morte si tende a nascondere il più possibile lo spettacolo, il pensiero e persino il ricordo, e il poeta che le ha scritte prima di essere santo. E invece l'attrito c'è. Più forte della pacificazione c'è il desiderio di fuga, che arriva logicamente prima dell'evidenza dialettica che la morte sia invece una sorella, il correlato inevitabile della vita. In quel verso sulla tentazione della fuga c'è la verità tremenda di un destino che pesa sulla condizione umana, per usare l'espressione dell'umanista Montaigne, che difatti riprese dal Socrate del Fedone, il Socrate che consola i suoi amici raccolti mentre lui muore nella cella, e persino il boia che gli porge la cicuta, l'idea, apparentemente tanto lontana dai versi di Francesco e invece forse a sorpresa più vicina che mai, che filosofare sia imparare a morire. Che vivere nell'esercizio spirituale concesso dal pensiero, insomma, sia trovare un modo per convivere con la verità che più ci fa tremare. Che essere liberi dal terrore della morte non significhi sfuggirla o sfidarla come provò a fare invano Orfeo, ma vederla e addirittura, malgrado tutto, amarne la presenza, consentire all'abisso che segna. Non negare e non negarsi lo sgomento, ma saperlo, con magnanimità sufficiente a riconoscere un legame di sorellanza che sì, nel cantico è legame con la morte, ma in quel vincolo rende più forte la vicinanza fra i viventi, che conoscono tutti l'impulso di scappare. Nei primi giorni di ottobre del 1226, sorella morte, a cui nessun uomo vivente può scappare, colse Francesco a 46 anni appena. Fu trasportato alla Porziuncola per sua volontà e racconta Jacques Le Goff che il trasporto avvenne fra grandi ambasce dei confratelli, perché sono quelli anni, anzi secoli, non proprio teneri. E sui corpi di chi ha fama di santità la folla dei fedeli non si perita di infierire, anche solo per conservare le reliquie, come accadde a San Romualdo, gravemente malato e incorso nelle furie dei catalani che avevano ben pensato di ucciderlo per meglio farne scorta. Francesco, vegliato dai frati e custodito da gruppi di uomini armati di assisi che si danno il cambio, il 2 ottobre benedice, spezza il pane e lo distribuisce ai suoi frati. L'indomani, deposto al suolo su di un cilicio coperto di cenere, si fa cantare proprio il cantico di Frate Sole.